Wikiradio. Elie Wiesel raccontato da Elena Löwenthal.
I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. Vive la libertà! Gridarono i due adulti. Il piccolo lui taceva. Dov'è il buon Dio? Dov'è? Domandò qualcuno dietro di me. A un cenno del capo del campo, le tre seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda non era immobile, anche se lievemente. Il bambino viveva ancora. Più di mezz'ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. Dietro di me udì il solito uomo domandare: «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: «Dov'è? Eccolo, è appeso lì, a quella forca».
In questa domanda tremenda, nella ancora più tremenda risposta che Elie Wiesel dà all'uomo, al mondo e a Dio, sta racchiusa tutta la sua grande parabola esistenziale e intellettuale. Elie Wiesel era nato il 30 settembre del 1928 e morì il 2 luglio del 2016 a New York. Era nato molto lontano di lì, in un piccolo paese che si chiama Sighetu Marmației e che si trova, a seconda dei decenni e delle epoche, un po' in Ungheria, un po' in Romania, ma certamente fu sempre parte di quei Monti Carpazi dove ebbe vita una storia ebraica di campagna, di piccole comunità, dalla straordinaria continuità, ma devastate dallo sterminio nazista. Era nato in una famiglia ebraica tradizionale, ma anche profondamente umanista nel suo approccio alla tradizione, alla liturgia, all'osservanza religiosa. Il padre Shlomo ebbe un grande ruolo intellettuale di formazione nel piccolo Eliezer, questo era il suo nome completo. Gli insegnò a pregare, ma anche a studiare, e gli diede quello strumento strabiliante che è la lingua ebraica. Ma sin dall'inizio Elie Wiesel visse in tanti mondi e lingue diverse. A casa si parlava lo Yiddish, ma si conosceva e praticava anche una grande quantità di lingue diverse, dal tedesco al rumeno all'ungherese. Questo multilinguismo, che è anche un modo di abitare il mondo e vivere il mondo nella sua complessità, fu forse, come per Primo Levi, anche uno strumento di salvezza in quel mondo stravolto che fu l'occupazione nazista, furono le persecuzioni contro gli ebrei. Lo aiutò a trovare comunque un posto per sopravvivere in questa realtà assurda, distorta, inaccettabile. Il 6 maggio del 1944 gli ebrei di Sighet, che erano già stati rinchiusi nel ghetto, furono deportati in massa verso i campi della morte. Il giovane Elie Wiesel entrò ad Auschwitz, ebbe tatuato un numero sul braccio sinistro e ben presto perse tutta la sua famiglia, subito madre e le tre sorelle, Hilda, Beatrice e Zippora. Il padre lo accompagnò ancora per un tratto di vita in questo inferno, ma alla vigilia della liberazione morì di stenti e di malattia. Wiesel vide aprirsi le porte di Buchenwald l'11 aprile del 1945 e trovò quel mondo stravolto che da allora divenne la sua casa, ma divenne una casa errante come fu lui per tutta la sua vita. Non smise mai i panni della persona che non trova un posto dove stabilirsi al mondo, ma sente il bisogno di errare per raccontare quello che era stato, per essere se stesso fino in fondo.
Oggi noi non possiamo immaginare un'identità ebraica senza la memoria della Shoah, ma sostenere, come qualcuno fa, che l'ebraismo sia ridotto al ricordo della Shoah, beh, questa è una bugia. Non siamo un popolo morboso, anzi siamo un popolo che ama la vita e la gioia. Ma dobbiamo ricordare. Come potremmo dimenticare?
Dopo la guerra si trasferì in Francia e qui divenne giornalista, traduttore, fu anche direttore d'orchestra e insegnante di ebraico. Non lasciò mai in tutta la sua vita la tradizione ebraica, cui era profondamente affezionato e era convinto che questa rappresentasse uno strumento per comprendere il mondo nella sua complessità. Nel 1955 però Elie Wiesel si trasferì a New York, negli Stati Uniti, e non lasciò più il Nuovo Mondo, ma continuò in questa vita errante, fatta di spostamenti, di viaggi, di essere sempre in molti posti diversi per raccontare, ma soprattutto per dare quel messaggio straordinario, indimenticabile. Non a caso il premio Nobel per la pace che gli fu assegnato nel 1986 lo definisce messaggero per l'umanità, perché ha saputo fare della propria personale esperienza di deportazione e di persecuzione un messaggio non semplicemente di memoria, di ricordo, né tantomeno di omaggio ai 6 milioni di ebrei sterminati e a tutte le vittime dello sterminio nazista, ma divenne questo messaggio uno strumento fondamentale per combattere la violenza e l'ingiustizia in un mondo che più passa il tempo, più sembra avere accantonato la lezione della storia, ed è una lezione assai recente ancora. Elie Wiesel fu certamente uno scrittore, un intellettuale, un giornalista, ma non fu mai questo soltanto. Il grande fascino e la grande unicità di questo personaggio, di questo intellettuale, sta proprio in questa poliedricità della sua missione, nel suo aver sempre scelto di fare politica, politica nel senso più ampio del termine, politica con la sua fondazione contro l'emarginazione, contro la violenza, politica intesa come attività di formazione delle nuove generazioni attraverso la conoscenza della storia, il rispetto della memoria e soprattutto, a monte di tutto, un profondo, profondissimo senso di giustizia.
Lei ha detto più volte: è impossibile dimenticare di essere ebrei, e per questo continuerò a portare la mia parola, la mia opera, ovunque ce ne sia bisogno. In questo senso, non siamo tutti degli ebrei, qualunque sia la nostra origine?
Alcuni anni fa ho partecipato ad un dibattito dopo la proiezione di un film sulla guerra nucleare con Kissinger, McNamara, Carl Sagan, e ricordo che dissi che tutto il mondo oggi è diventato ebreo perché viviamo tutti nell'attesa, nell'incertezza, nel timore. Più il messaggio è ebraico e più è universale. Io sono ebreo, ma penso di appartenere anche ad altri popoli. Quindi l'ebreo che è in me fa di me un uomo universale. Rinnegare il mio ebraismo per diventare universale significherebbe tradire me stesso e tradire tutto il mondo. Oggi ci sono molte cause da combattere e io vi partecipo. Sono stato in Cambogia, in Argentina, partecipo a tutte le cause. Sono 11 anni che mi batto contro l'apartheid in Sudafrica. L'ingiustizia è ovunque. I diritti dell'uomo vengono infranti ovunque. Ovunque ci siano uomini umiliati, torturati, cerco di andarci. Cerco di portare la mia testimonianza. Questo è il mio ruolo. Essere testimone.
Diversamente da Primo Levi, che appena tornato a casa da Auschwitz sentì impellente, imprescindibile il bisogno di scagliare sulla pagina l'esperienza del campo della morte, come unica strada per provare a vivere, a riprendere a vivere, ebbene Wiesel fece il contrario, tacque per almeno 10 anni, non se la sentiva, si rifiutava di affrontare quel passato così recente, e la sua ricetta per la sopravvivenza fu quella di rimuovere per lunghi anni, 10 anni ci mise, a incontrare la pagina bianca e provare a raccontare quello che aveva attraversato durante la Shoah. Ma quando cominciò fu veramente un fiume in piena. La sua prima opera la scrisse in Yiddish, la Mameloschen, la lingua mamma, come si dice appunto in Yiddish stesso, una lingua che era morta nei campi di sterminio, morta di una morte innaturale, non come muoiono di solito le lingue, lentamente, generazione dopo generazione. Lo Yiddish morì nel fumo dei forni crematori nel giro di pochi anni. Und die Welt hat geschwiegen, il mondo tacque, è un fiume in piena, sono 900 pagine di una immensa autobiografia di quelle esperienze, che in realtà divenne poi la fonte, l'origine di gran parte della produzione letteraria di Elie Wiesel dedicata a quegli anni, a quell'esperienza. Ci lavorò, la affinò, ne estrasse dei brani, delle parti, per arrivare a distillare sempre di più quell'esperienza.
È difficile parlarne, non si trovano le parole. L'aver assistito a quelle morti, morti singole, morti collettive, universali, rappresenta un'esperienza che va oltre il linguaggio. La nostra sofferenza non è finita con la guerra. Per descrivere la guerra bisognava parlare e noi non sapevamo come farlo. Vedere morire i bambini, vederli gettati vivi nelle fiamme, queste cose non fanno venire voglia di parlare, ma forse di gridare, di urlare e di pregare.
Di quelle originarie 900 pagine fu tratto soprattutto La notte, il primo libro di Elie Wiesel in senso stretto, un libro uscito molto tardi anche in Italia nel 1992, di grandissima forza e non meno poesia. Sembra impossibile pensare di fare poesia parlando di quell'esperienza, eppure per Wiesel fu così, anche se diversamente da altri testimoni come ancora una volta Primo Levi, tutti i suoi libri, tutti i libri di Elie Wiesel dedicati all'esperienza del campo della morte sono anche e sempre una riflessione, sono sempre in bilico fra la narrazione pura e la riflessione filosofica, anche se questa riflessione filosofica non può che andare a vuoto. La domanda del dove Dio in questo mondo, e Dio non può che stare accanto a quel bambino appeso alla forca. Ebbene, quella domanda è in filigrana in tutta la grande produzione letteraria di Elie Wiesel.
10.000 uomini erano venuti ad assistere alla solenne funzione. Capiblocco, capò, funzionari della morte. Benedite l'Eterno. La voce dell'officiante si faceva appena sentire. All'inizio credetti che fosse il vento. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Migliaia di bocche ripetevano la benedizione. Si piegavano come alberi nella tempesta. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Ma perché? Ma perché benedirlo? Tutte le mie fibre si rivoltavano. Per aver fatto bruciare migliaia di bambini nelle fosse? Per aver fatto funzionare 6 crematori giorno e notte, anche di sabato e nei giorni di festa, per aver creato nella sua grande potenza Auschwitz, Birkenau, Buna e tante altre fabbriche di morte, come avrei potuto dirgli: benedetto tu sia, o Signore, Re dell'universo, che ci hai eletto fra i popoli per venir torturati giorno e notte, per vedere i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli finire al crematorio. Sia lodato il tuo santo nome, tu che ci hai scelto per essere sgozzati sul tuo altare.
Dell'universo concentrazionario e della Shoah fa parte quello che è forse il suo libro più terribile, scioccante, moralmente inaccettabile, ma proprio per questo necessario, che è Il processo di Shangorod. Il processo di Shamgorod è una sorta di pièce teatrale dentro la pièce teatrale, in cui in un mondo svuotato, svuotato di umanità e di individui, una compagnia teatrale che solitamente metteva in scena delle pièce divertenti, sarcastiche, si trova a inscenare un processo a Dio. Un processo a Dio impossibile e necessario, visto il passato appena trascorso. In realtà il passato di questo libro si riferisce a un pogrom, siamo nel XVII secolo.
Chi sono Berish? Dei viaggiatori. Dei viaggiatori ebrei da te.
Siamo autori girovaghi.
E che cos'è che vi rende così felici?
Celebriamo una festa ebraica, Purim.
Ah, sì, lo so. Siete felici perché Aman, questo povero ministro, questo grande patriota, è stato impiccato, eh. Ah, se poteste far impiccare tutti i cristiani. Che bella festa ebraica sarebbe, eh.
Aman non era un cristiano, che io sappia.
Non mi dire che era ebreo. Poveretto, come lo detestavate.
No, no, era Aman che ci detestava, si apprestava a ucciderci tutti.
E naturalmente, cos'altro poteva fare? Eravate sempre lì a complottare contro di lui, doveva pur difendersi, che diamine. Ma lo avete fregato lo stesso, ci siete riusciti. Povero Aman, l'avete messo in croce.
In croce?
Proprio così, in croce. Gli ebrei trovano sempre il modo di uccidere i loro nemici, e sempre con lo stesso sistema, anche se è diverso. Ma voi li odiate e vi stupite che vi si odi.
Ma noi non odiamo nessuno, noi.
Non sarebbe umano. Sono secoli e secoli che vi si perseguita. Ma come potreste non odiarli?
Possiamo.
Impossibile. Io al vostro posto odierei il mondo intero, odierei il cielo. Come potete non odiarlo?
Ma possiamo.
Dio non vi ama, ammettilo, perché non vi ama?
Non lo so.
E neanche voi, padre, lo sapete.
Maria, non è il momento di ostentare il tuo amore per gli ebrei. Può succedere qualcosa, già succede. Ci si agita di nuovo nella regione a causa di quello che è accaduto al bambino dei Kutaschi. Si parla a Miropol della maledizione ebraica, i cosacchi non sono lontani.
Ebbene, in questo testo difficile da definire, a volte caustico, a volte straziante, a volte dolcissimo, la conclusione, che conclusione non è, ma che lascia in sospeso tutte le domande possibili, immaginabili, è che nessuno si sente di diventare l'avvocato difensore di Dio. Nessuno tranne qualcuno, e questo qualcuno è il Satana. Solo il Satana, quindi l'altro volto del mondo e di Dio, si cimenta con questa impresa impossibile di difendere Dio dopo la Shoah. Ed è un testo di grandissima altezza, necessario da leggere per affrontare non solo quel tempo e quella stagione che abbiamo giusto alle spalle, perché fa ancora parte in fondo di questo presente, ma anche e forse soprattutto il presente e il futuro dell'umanità.
E tu non hai paura. Io ho visto i limiti della verità e della morte. Ho visto Dio all'opera. Non ho mai distolto gli occhi.
Non ti credo. Tu la pensi come me, hai paura come me.
Io non mento, tavernieri.
No?
E Dio in tutto questo?
Non hai paura neanche di Dio.
E se ti dicessi che ho paura per Dio? Del resto tu confondi il timore di Dio e la paura di Dio.
Io conosco il timore, non la paura.
Quando il mondo intero è nostro nemico, quando Dio sta dalla parte del nemico, quando Dio è il nemico, come si fa a non avere paura?
Gli uomini rubano, uccidono, ed è Dio che ti fa paura.
Un uomo che soffre o che fa soffrire, un bambino che perisce, non possono non implicare Dio. O è responsabile o non lo è. Se lo è, giudichiamolo.
se non lo è, che la smetta di giudicarti.
Evviva! Ascolta, mondo, ascolta, terra, ascoltate, cieli, un processo si prepara!
Intellettuale e poliedrico, quasi per definizione, mai radicato in nessun luogo, in nessuna lingua, in nessun territorio del pensiero e della poesia, ma sempre capace di un'ubiquità mentale, sentimentale, storica, strabilianti, Elie Wiesel, che dal 1955 si trasferì definitivamente a New York, fu costantemente in movimento nel mondo, nelle epoche storiche, nella realtà della memoria e del presente. E anche e forse soprattutto in questa sua capacità di parlare e scrivere in tante lingue diverse. Ma non solo in tante lingue diverse, perché Elie Wiesel non fu soltanto un autore della memoria, del passato recente, testimone di se stesso. A lui si devono anche moltissimi viaggi nella tradizione ebraica che, grazie al padre, grazie alla sua formazione iniziale, sentiva come casa propria sia dal punto di vista della lingua, l'ebraico, sia dal punto di vista dell'umanità e dei libri che la tradizione ha proposto nel corso dei millenni. Per questo, oltre ai libri sulla Shoah, Elie Wiesel ci ha lasciato alcune magnifiche raccolte dedicate al Talmud, alla tradizione ebraica, alle storie dei saggi, che sono i maestri, che sono le voci che ci hanno preceduto in quella linea del pensare e del creare cultura che non ha mai soluzione di continuità dalla Bibbia in poi in tutta la storia ebraica. Elie Wiesel padroneggiava molto bene questi testi, li capiva, ma soprattutto sapeva raccontare le storie con una poesia contemporanea, con l'estro e l'ispirazione che il suo talento gli dava. Per cui, accanto ai testi drammatici dedicati alla Shoah, ci sono queste pagine confortanti e appassionanti al tempo stesso, e sono tanti volumi usciti anche in italiano negli anni, in cui Elie Wiesel riracconta la tradizione e in un certo senso vi si innesta con completezza. È come se lui facesse parte di queste catene di generazioni di saggi, perché si sente, ecco, forse se c'è un luogo dove si sentì a casa decisamente furono i libri antichi, i libri della tradizione, gli avvertimenti profetici, le storie cosiddette midrashiche, cioè quelle dei rabbini, dei maestri della tradizione che insegnano ad affrontare le sfide della realtà passata e presente e raccontano anche i loro sogni. Ecco, in queste pagine che Wiesel riracconta con la propria mano e con il proprio cuore, si sentiva più a casa che in tanti altri posti del mondo.
Sa, io provengo da un ambiente hassidico. Sono cresciuto in un ambiente hassidico. Mio nonno ha profondamente influito sulla mia infanzia. Ancora oggi io mi definisco un hassid. Ho scritto 3 libri sul hassidismo e che tra l'altro non è il mio unico interesse. Ho pubblicato libri sulla Bibbia, sul Talmud, sul Midrash, sul misticismo. Mi dedico allo studio, alla conoscenza. Sono affascinato dalla memoria collettiva del mio popolo che voglio penetrare per poi comunicare ad altri l'insegnamento ricevuto.
Testimone, scrittore, intellettuale, nello spettro più ampio che si possa immaginare, Elie Wiesel dal 1945 in poi fu anche e costantemente un grande attivista. Attivista della memoria, perché dedicò tanta parte della propria vita e scrittura alla conservazione di quei ricordi personali ma universali, il cui specchio fu e rimase la realtà dello sterminio nazista. Ma non si mosse mai soltanto per ricordare quel passato. Per lui la memoria, il dovere della memoria, erano e sono necessari per combattere il razzismo e la violenza in un senso più ampio, che non va soltanto in una direzione. È straordinaria questa sua universalità che forse a 70-80 anni di distanza da quegli anni può apparire come qualcosa di logico, financo ovvio, ma quando Elie Wiesel incominciò in anni lontani, sin dal suo arrivo negli Stati Uniti, a dilatare il messaggio della memoria in un senso più ampio, come dovere civile, come necessità di educazione alle generazioni future, beh, questo era un passo importante ma anche quasi traumatico per una memoria che in quel momento pensava essenzialmente a conservare se stessa. Ed è questa universalità della memoria che gli regalò, anche se naturalmente non si tratta di regalo ma di atto dovuto, il premio Nobel per la pace nel 1986, in quanto il comitato intravide in lui un messaggero per l'umanità intera e soprattutto un amante della pace, come si direbbe in ebraico. Per lui la pace aveva quel senso originario che ha la parola ebraica shalom, che vuol dire completezza, e questa idea della pace come completezza mosse tutta la sua attività politica in senso molto lato, di mobilitazione per le cause della giustizia, della memoria e dell'equità.
We all are witnesses.
Siamo tutti testimoni e qualsiasi cosa avvenga nel mondo, noi dobbiamo portare il peso della testimonianza. A volte è un privilegio, a volte è un fardello. L'educazione resta l'unico rimedio possibile contro l'odio, che è un fenomeno pericoloso, perché fa male sia al bersaglio sia al soggetto che odia. Del resto, la gente può scegliere tra bene e male nella storia. Se sta dalla parte di Hitler o Torquemada, dalla parte dei genocidi e dei pogrom, bisogna lasciarglielo fare. Non dico che non li ascolterò, ma lo farò con disgusto.
E fu così che, come attivista politico, partecipò attivamente a tantissime cause che andavano dagli ebrei russi che non potevano negli anni 70 e 80 lasciare l'Unione Sovietica, all'apartheid in Sudafrica, ai desaparecidos in Argentina, ai bosniaci vittime del genocidio nella ex Jugoslavia, fino al genocidio armeno, alla memoria naturalmente del genocidio armeno. Elie Wiesel non risparmiò mai le proprie parole e il proprio calibro quando si trattava di battaglie per la giustizia e per il progresso nel senso più globale che si possa immaginare. Il 1 febbraio del 2007 pagò tutto questo con un attentato ad opera di un negazionista a San Francisco, ma tutto questo animò negli anni, in molti anni e decenni, la sua fervida, instancabile attività politica e di promozione della cultura e della convivenza e appunto della pace, intesa non in senso irenico di utopia, ma come un possibile e necessario traguardo dell'umanità fatto di consapevolezza e di comunanza di intenti. Ci ha lasciato il 2 luglio del 2016, ma non ci hanno lasciato né mai ci lasceranno le sue parole, il suo messaggio, la sua poesia.
Il 30 settembre 1928 nasce a Sighetu Marmației, in Romania, Elie Wiesel. Elena Löwenthal l'ha raccontato a Wikiradio.
Bah. A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.